dicevamo, oggi invece torniamo, come avevo promesso, sarete tutti entusiasti, immagino, su questo tema della cultura e del modo in cui la cultura stessa si articola e potrebbe essere compresa. Nel senso che avevamo lasciato ieri con la domanda: com'è possibile che ci siano tutte queste culture, se vi ricordate, no? E in qualche modo avevamo dato una specie di risposta utilizzando Weber, andando quindi a parlare di questo discorso della cultura come processo di riduzione di quella che lui chiama infinità priva di senso del divenire del mondo. Allora, teniamo presente che il discorso weberiano è dei primi del Novecento e teniamo presente che ai primi del Novecento vede di fatto la nascita la meccanica quantistica, quindi siamo in un torno di tempo abbastanza meno, diciamo, arretrato e banale di quanto non possiamo immaginare, perché ecco, la meccanica quantistica, diciamo, tra relatività e meccanica quantistica c'è molto poco tempo e succede tutto nei primi 20 anni del 2000, grosso modo. Poi ci sono articolazioni successive, però insomma l'idea generale è da lì. Allora, diciamo che appunto con questi due passaggi, che per certi versi rappresenterebbero un cambiamento paradigmatico, no? Nel senso che la relatività di Einstein è altro rispetto alla scienza ingenua precedente, quella che abbiamo visto essere di Laplace, tutte queste convinzioni meccanicistiche e di dominio razionale della realtà. Con questi due modelli, queste due sistematiche del pensiero, in qualche modo, che sono appunto relatività da una parte e meccanica quantistica dall'altra, si scopre, diciamo, anche nella nostra cultura che effettivamente sembriamo immersi in un'infinità priva di senso. Proprio quella che Weber chiama l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Noi scopriamo appunto che il mondo si comporta in modi che non avremmo mai detto, che quella certezza che veniva da Newton della possibilità di descrivere tutto ciò che accade in ogni angolo dell'universo attraverso le stesse equazioni non è così verificata, e che quindi c'è da cominciare a ragionare un tantino sul ruolo della scienza, della conoscenza scientifica, della verità e della certezza all'interno di queste, insomma, tutta una serie di domande che ancora oggi sarebbero cruciali se qualcuno se le ponesse. Noi nel frattempo ci siamo arresi e quindi per certi versi abbiamo smesso di interrogarci, alcuni di noi, altri purtroppo no. E a voi vi è capitato uno di questi in mezzo, quindi beh, toccherà che bebecchiate quello che passa il convento. Allora, quindi, che succede? Che questa intuizione weberiana è particolarmente in armonia con queste visioni fisiche. Perché, e con quello che abbiamo visto essere il letto di Proust di ieri, tra l'altro, no? Tanto per dare un senso di continuità nelle idee che ci vengono alla mente ogni tanto. Perché? Perché appunto l'idea di Weber è questa: noi abbiamo in qualche misura consapevolezza, capiamo le cose che ci siamo predisposti a capire. Capiamo la realtà che abbiamo costruito attraverso un'attenta riduzione di un altrimenti incomprensibile bolgia, fondamentalmente, e all'interno di questa abbiamo una certa capacità di conoscenza. Però capite chiaramente che non è la stessa cosa conoscere la realtà come la intendiamo noi, ovvero sia conoscere il mondo lì così com'è, o conoscerne una versione ridotta. Noi ne conosciamo una versione ridotta. Il che spiega abbastanza chiaramente la ragione per la quale spesso e volentieri tra i nostri progetti e gli esiti dei progetti c'è una certa differenza. Noi chiamiamo questo fenomeno, abbiamo cominciato a chiamarlo effetto perverso. Adesso siamo passati all'effetto avverso. Non so se avete sentito la retorica dei vaccini e tutte queste cose ultimamente, si parla di effetti avversi, ma comunque il messaggio semantico che si arguisce da questi due aggettivi è lo stesso. Continuiamo a interpretarli come malfunzionamenti che quasi ci vengono fatti apposta. Soprattutto l'effetto perverso, vi dicevo, rimanda molto a quel demonietto maledetto di Cartesio che sembrava prendersela, come dire, divertirsi a prenderlo in giro, a combinargli i casini, a fargli capire male le cose, no? Ecco. Di fatto non è il mondo che ce l'ha con noi, anche se noi ci costruiamo in questa prospettiva, ma siamo noi che conosciamo meno il mondo di quanto non crediamo. Ci siamo fin qui? Se doveste avere qualche dubbio o qualche volontà di chiarimento, vi prego di chiedermele strada facendo perché la cosa diventa più complicata man mano che andiamo avanti. Quindi se la chiariamo subito, vale anche a casa ovviamente il discorso. Quindi diciamo che noi viviamo in una versione ridotta della realtà più ampia. E a questo punto veniamo allo schemino di cui vi parlavo ieri, che vedete alle mie spalle chi è in presenza e chi invece dovrebbe vederlo sullo schermo, chi è a distanza. E vediamo che c'è in effetti bisogno di usare un'altra parola, perché altrimenti se uso sempre realtà non ci capiamo più, perché no? Sembrerebbe la stessa cosa, invece sono due cose diverse. Allora noi indichiamo con la filosofia tedesca, come vi dicevo, in Realität questa infinità priva di senso cui rinvia Weber. Ok? Che succede perciò? Che noi possiamo immaginare tutte le diverse culture del mondo, quelle di cui ci stiamo chiedendo conto da ieri, come delle diverse sezioni finite, tutte immerse all'interno della famosa Realität, ognuna delle quali rappresenta un tentativo di riduzione. Non so se mi spiego. Cioè, non c'è un modo unico di ridurre l'infinito. Parliamo di infinito, ragazzi, vorrei che capiste. Cioè, un'infinità priva di senso la puoi ridurre secondo una miriade di punti di vista diversi. Perché non c'è una via unica per ridurre l'infinito, l'infinito è infinito. Quindi vuol dire che tu puoi attingere a questa enorme risorsa, riserva di senso, in tanti modi. Guarda caso, le culture umane rappresentano tutti i modi verificati sino ad oggi. Da coloro che si sono raccontati che il tuono era un rullo di tamburi in apertura delle danze della sala da ballo di Dio, a coloro che si sono raccontati che lo stesso rombo di tuono è il rullo delle ruote del carro divino, e quelli che si sono raccontati che il tuono è la conseguenza dell'incontro di masse d'aria calda e d'aria fredda, eccetera, 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 tutto questo rappresenta una frazione di tutti i modi attraverso i quali il tuono era comprensibile. So se è chiara questa cosa. Perché lo scopo ultimo della cultura, ci dice Weber, è darci un posto dove vivere in tranquillità. Da questo punto di vista, la cultura è un'impresa costantemente in divenire. Perché? Perché chiaramente queste sezioni finite sono, come vi dicevo, immerse nell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Non è che tu fai la sezione e te ce barri dentro e quindi poi le cose funzionano tutte come immagini che dovrebbero, perché questa sezione sta lì insieme a tutto il resto. Quindi c'è una parte, come vedete, il disegno andrebbe rifatto, ma comunque, se fate caso, se voi alzaste delle rette dal punto in cui comincia il mondo reale, vedreste che ci sono due triangoli che rimangono fuori, no? Il disegno dello schema è fatto apposta, nel senso che vi dà una sensazione di riduzione costante. Vuol dire che tra il mondo reale, che era quello di cui vi parlavo ieri, quindi tutte le elaborazioni culturali umane, e la parte di sopra, c'è uno scarto. So se è chiara questa cosa. Cioè, quello che noi sappiamo del mondo è una piccola parte di quello che potremmo sapere se avessimo degli intelletti, che ne so, divini, probabilmente. Se fossimo dei, avremmo un sapere decisamente superiore. Non è detto che avremmo tutto il sapere, ma questo è un altro discorso. Perciò, qual è il problema? Che se noi viviamo in una realtà più piccola, che è quella della cultura oggettiva, vedete il livello 3, noi stiamo in una di quelle, no? Come vedete, lo scarto rispetto alla realtà iniziale è molto ampio. Ma non è che questa roba che viene scartata, il famoso ciò che avanza dal letto di Procuste, scompaia. È sempre lì, solo che noi non la vediamo. Non so se è chiara questa cosa. E quindi perturba il nostro agire. Ecco perché ci sono gli effetti perversi. Ecco perché i progetti non vanno in porto. Ecco perché nel gergo corrente si dice fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Perché tu puoi dire quello che te pare, puoi progettare quanto vuoi, ma non è detto che tutta questa attività arrivi poi al punto che tu immaginavi. Perché in mezzo ci sono tante altre dimensioni del reale che tu non conosci. Non so se la cosa è chiara. Potrebbe, però dubito. Riprendiamo, dimmi. Alzati e alza anche la voce, grazie, perché sennò ho dei problemi. Sì, esatto, è uno dei modi in cui possiamo appunto considerare quello che abbiamo detto è oggi, nel senso che la cultura oggettiva di fatto è il prodotto di questo processo di riduzione che fa parte anch'esso della cultura. Diciamo che parliamo, grazie per la domanda, da questo punto di vista possiamo riprendere le categorie sempre filosofiche della forma formans e forma formata, cioè c'è un processo che mette in forma e un processo che è la forma realizzata. Nella fattispecie, quello che descrive Weber è il processo attraverso il quale la cultura continua a generarsi costantemente e la cultura oggettiva ne è praticamente il risultato, se vogliamo capirci in questo modo. Però la cosa interessante e importante da comprendere è questo fatto dello scarto. Cioè, tra il sapere umano e quella che chiamiamo realtà oggettiva, c'è comunque un gap, c'è uno scarto, un varco, una discontinuità, perché noi certe cose non sappiamo neanche che ci sono. Vediamo di passare attraverso Socrate, che da questo punto di vista aiuta. Ma sapete che una delle frasi più note di Socrate, perlomeno per come ce l'ha presentato Platone, è «so di non sapere». Ok? Che va bene già di per sé, nel senso che uno che si rende conto di quanto è ignorante è già un passo avanti, perché è vero. Quindi noi l'abbiamo regolarmente e semplicemente, tra certe virgolette, interpretata come un atto di una presa, diciamo, di coscienza della propria umiltà e della propria ignoranza. Questo però vuol dire, se non facciamo ulteriori specifiche, che in linea di massima, se io mi applicassi molto, potrei sapere. Giusto? Vuol dire che io in qualche modo ritengo il mondo perfettamente comprensibile. È colpa mia se non lo conosco, ma potrei. Se avessi più tempo, se fossi più bravo, se avessi più risorse, non so, scegliete voi l'alternativa. Quindi diciamo che tra questo discorso è un discorso che in qualche modo implica la perfettibilità della conoscenza, ma non la nega. Mi seguite? Ok. Se invece io applico il discorso di Socrate a questo, io dovrei definirlo diversamente, come poi ha fatto Beck in un bellissimo libro che forse avremo modo di studiare insieme fra qualche anno, che si chiama Condizio Umana, e il so di non sapere diventa il so di non poter sapere, che è un'altra cosa. Perché mentre prima parlavamo di una perfettibilità del conoscere cui non ero arrivato per i limiti della mia natura, ma che avrei potuto in qualche modo realizzare con più tecnologia, più scienza, cioè quello che continuiamo a sentirci ripetere ancora oggi. Qui, dopo questo ragionamento, siamo davanti all'evidenza del fatto che ci sono alcune cose che a noi sfuggono completamente, che proprio non sono nella nostra sezione finita, non so se mi spiego, e quindi non le possiamo conoscere. Neanche se arrivassimo a una conoscenza perfetta del sapere della nostra sezione finita, conosceremmo tutto, perché la nostra è una sezione finita, è meno. Non so se è chiara sta cosa. Quindi il nostro sapere è una come dire, un farsi costante, un processo di sapere, un processo di adeguamento costante, come troverete ben detto in Morat. Qui stiamo facendo una lezione che è molto di frontiera tra manuale e il testo dei sette saperi. Ecco, lì troverete questo. Che cos'è il nostro sapere? È un continuo tentativo di adeguamento alla realtà che fallisce regolarmente. Non so se conoscete un po' la matematica. Il concetto di avvicinamento, di accostamento al limite, no? Tu t'approssimi, ma tanto non ci arrivi. Ecco, noi più o meno siamo in quella condizione. Già se stessimo, come dire, nei pressi del limite sarebbe un bel passo avanti. Però di fatto il punto centrale è questo: la nostra conoscenza, per come è oggi e per come possiamo immaginare che sia per un discreto lasso di tempo ancora, è una conoscenza parziale della realtà. Perché il suo scopo non è ottenere una verità oggettiva, ma è costruire uno spazio per la vita umana dove non ci siano sorprese, dove ci si possa attendere e comprendere quel che accade. E questo non richiede che le cose siano vere. So se questa cosa è chiara. Voglio dire, riprendiamo il tuono, che è un bell'esempio. Chi di voi è in grado di darmi una definizione scientifica di tuono? Pochi. No? Ok. Ma quando sentite un tuono vi spaventate? In linea di massima no. Spero, a meno che non ci siano dei casi, come dire, un po' particolari. In linea di massima sentite un tuono e dite: ah sì, questo lo so. Ecco, allora, questo processo c'è lo spirito della cultura, nel senso che non è importante che il tuono sia effettivamente l'incontro, il risultato dell'scontro fra due masse d'aria di diversa temperatura da qualche parte in cielo che genera dei fenomeni. Tutto questo a noi non ce ne frega un cazzo, non lo sappiamo neanche. Però sappiamo che è una cosa di cui non dobbiamo preoccuparci. Quindi, se io quello lo anche lo chiamo il rullo delle ruote del carro di Zeus, purché non mi spaventi? È uguale. Non so se capite la questione. Cioè, lo scopo della cultura è rassicurarci, non è dare delle verità oggettive, che non può dare, perché abbiamo appena visto che il processo di conoscenza è un processo parziale e costantemente smentito. Tra l'altro, vi faccio presente che quest'idea era alla base dell'idea di scienza quando essa è stata concepita. Non so se avete mai sentito parlare del processo di prova ed errore, o trial and error, che è alla base della scienza. La scienza fa delle prove, fa degli esperimenti e vede che succede. Di norma non ha idea di quello che sta facendo. E se voi andate a cercare a vedervi la storia delle scoperte scientifiche, vi accorgete che la grandissima parte delle scoperte scientifiche è stata fatta per caso o per sbaglio, non intenzionalmente. Allora, questo che cosa significa? Significa appunto che la scienza dovrebbe sapere di essere un'attività costantemente in cantiere, perché quello che oggi sembra vero, domani probabilmente non lo sarà più. Verrà smentito all'interno dello stesso paradigma o addirittura radicalmente smentito da un altro paradigma. Non so se è chiara questa cosa. Perciò la conoscenza scientifica anche sa di essere temporanea ed imperfetta. Il problema è che poi noi l'abbiamo costruita con dei discorsi invece di altro genere, culturali, ideologici, chiamateli un po' come volete, come un'attività in grado di raggiungere la verità, la realtà oggettiva, quella che prescinde da qualunque tipo di intervento soggettivo nel conoscere. Che è una cazzata colossale. Questo è il problema. Perché noi non abbiamo gli strumenti, non sappiamo neanche se esista una realtà oggettiva, no? Non so se avete sentito ultimamente di Zuckerberg che ha fatto Meta, di Elon Musk che si sta dicendo della teoria della simulazione, no? Ci abbiamo una serie di punta di diamante della nostra cultura attuale che dicono che siamo circondati da un'enorme illusione, che guarda caso è un po' quello che diceva Cartesio, stiamo sempre lì, tra una cosa e l'altra, che tutto questo è un algoritmo, che noi stessi siamo algoritmi. Quindi, no? è un po' complicato riuscire a definire tutto questo come una realtà oggettiva della quale poi noi avremmo anche la chiave, che non basta, non è, cioè, solo il fatto che esista, ma poi la sappiamo pure. Noi non sappiamo granché, sappiamo molto. Siamo probabilmente tra gli esseri umani più colti, oddio, forse fino a qualche tempo fa, adesso qualche dubbio ce l'ho, però diciamo in linea di massima, abbiamo a disposizione una cultura oggettiva immensa, ma è sempre poco rispetto all'infinità priva di senso. È una cultura oggettiva che si è perfezionata nell'ambito di una sezione finita, che come vedete è in grado di diventare molto complessa a sua volta, ma sempre lì stiamo. Vi faccio un paio di esempi che forse potrebbero aiutarvi. Qualcuno di voi ha fatto mai agopuntura? Sapete cos'è l'agopuntura? Ah, meno male, già un passo avanti. Allora, l'agopuntura è una pratica della medicina tradizionale cinese, che si fonda su un discorso di distribuzione dell'energia all'interno del corpo che fa parte della visione del mondo della cultura cinese. Siccome non c'è evidenza scientifica di questa cosa, per noi si tratta di una colossale stupidaggine. Il problema è che funziona. Io ho fatto parecchia agopuntura, mi ci sono salvato un ginocchio e tante altre condizioni, però non sappiamo perché. Vi ho parlato di paradigmi e anomalie? No, eh? Bene, sarà opportuno che lo faccia a questo punto. Ok, allora finisco il discorso sull'agopuntura e poi ve lo riformulo in quest'altra ottica. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi siamo di fronte a un fenomeno, a una prassi, a un processo che funziona perché empiricamente funziona, ma del quale non sappiamo dire il motivo, non sappiamo perché. Perché nel quadro della nostra visione scientifica l'agopuntura non ha senso. Perché nella nostra visione scientifica l'energia vitale, che sarebbe il famoso Qi di quelli che conoscono qualcosa delle discipline orientali, non c'è. Non so se mi seguite. Però l'agopuntura è lì. E viene usata quando, per esempio, delle pazienti che devono partorire sono allergiche ai medicinali. Quindi funziona. Perché non soffrono. Non so se capite qual è il problema. Siccome la nostra scienza pretende di poter dire tutto in termini del suo gergo e del suo vocabolario, siamo davanti a un fenomeno che le sfugge. Però è lì e viene pure utilizzato. Perché nei nostri ospedali, quando non funzionano le terapie che ci sembrano più intelligenti, usiamo le terapie alternative. Quindi, come faccio a darmi conto dell'agopuntura? Mi do conto dell'agopuntura se uso questo schema qua dietro, perché evidentemente nella sezione finita dei cinesi c'è qualcosa che noi non abbiamo proprio visto. Non so se è chiara sta cosa. Il fatto che noi non l'abbiamo vista non vuol dire che non sia lì, tant'è che funziona pure per noi. Quindi noi siamo probabilmente immersi o dotati di questa energia, ma la nostra medicina non ne tiene conto, fa finta che non esista, salvo poi ricorrere a qualcuna delle sue, come dire, applicazioni quando non sa dove mettere le mani. Lo stesso tipo di ipocrisia, sempre in campo farmacologico, dove la troviamo? Nel fatto che da anni oramai le grandi aziende farmaceutiche vanno a farsi dare i segreti di produzione delle medicine tradizionali dagli sciamani, dagli uomini di medicina, dagli stregoni, tutti quelli che sbeffeggiano pubblicamente, ma dai quali si fanno dire come fanno a curare certe cose con le erbe, perché loro non lo sanno. Perché quello è un altro sapere. Nella cultura di quegli uomini di medicina c'è un sapere che noi non abbiamo, che ha sempre a che fare con lo stesso mondo. Non so se capite la questione. Quindi, ecco perché non possiamo capire quello che accade sulla Terra se non ragioniamo in questi termini. Per qualche ragione, nella nostra sezione finita, ci sono cose che gli altri non vedono. ma ne mancano moltissime altre che gli altri invece hanno visto. Sarà per un problema geografico, sarà per un problema di temperamento, sarà per un problema immaginale, non ne abbiamo la più pallida idea, però di fatto vediamo che ogni cultura vede il mondo a sua norma e che nessuna di queste norme è superiore alle altre, perché tutte hanno un solo scopo, ovvero sia quello di farti vivere in un mondo che tu possa capire. Non so se la cosa è più chiara. Riprendiamo l'esempio della mucca di ieri. Può essere utile. È chiaro che nel mio mondo la mucca è un animale che rientra in una categorizzazione naturalistica che io normalmente allevo perché ne traggo latte, pelli e carne. Ci siamo fin qui? Ok. La stessa mucca, se nasce in India, è una manifestazione di Dio, la stessa mucca, non altra. Non so se sta cosa è chiara. Quindi è ovvio che la prospettiva indiana è differente dalla mia, ma è altrettanto ovvio che entrambe hanno senso per coloro che vi abitano. Non so se è chiara sta cosa. Perché parliamo dello stesso mondo, il problema è lì. Se ognuno vivesse in un mondo suo dove c'erano cose diverse, allora a quel punto staremmo a posto, potremmo dire che ognuno conosce il suo mondo, ma siccome il mondo è uno e le culture sono tutte relative a lui, allora dobbiamo trovare una logica per cui questa mucca per una è una divinità, per un altro è un hamburger, per un altro magari è un animale domestico, per un altro è lo zio che è morto tanto tempo prima. Voglio dire, com'è possibile se non ragiono in questi termini? Darmi conto di questa incredibile varietà delle culture. Perché ragazzi, non so se lo sapete, ma non c'è un valore, poi vedremo pure cos'è il valore, ma intanto ve lo anticipo, un valore comune a tutte le culture del mondo. Cioè, tutti i vari sistemi di credi, di religioni, di organizzazione sociale non hanno neanche uno, un elemento comune a tutti. Perciò, vi ricordate quando vi dicevo il problema del welfare da noi, degli americani, eccetera? Quello è un altro esempio, no? Il concetto di l'idea di solidarietà, che per noi è un'idea chiave, in alcune culture non esiste. C'è poco da raccontarci poi che ci sono i diritti universali dell'essere umano, perché non è vero. Infatti, come hanno fatto i diritti universali, sono usciti i diritti degli uomini arabi, i diritti degli uomini bianchi, i diritti degli uomini verdi, ognuno se l'è fatta un po' a sua misura, perché quest'idea che ci sia qualcosa di universale che ci accomuna può avere dei pregi da un punto di vista, come dire, orientativo, ma non è realistica, non è vero, non c'è niente che ci accomuni. Tutti. Oggi, come vi dirà il libro di Morin, veramente una cosa ci sarebbe, ed è il problema ambientale. Perché ove non fosse stato chiaro, adesso forse se ne sono resi conto, l'ha detto perfino Biden ieri sera in quella famosa conferenza a Glasgow della quale non avete avuto notizia, ci ha detto: finalmente siamo tutti d'accordo sul fatto che si tratta di un problema globale. Oh, e sono passati appena 20 anni. Andate a vedere la data del libro di Edgar Morin, c'è scritto 2001, vuol dire che l'ha scritto nel 2000, vuol dire 21 anni fa. C'è scritto: guardate che l'idea di comunità di destino è che alla fine, anche se non voleva, i famosi effetti perversi o non attesi o quello che volete, l'umanità si trova ad avere un valore in comune, che è la preservazione dell'ambiente, perché moriamo tutti se l'ambiente va per aria. Non ci sono differenze culturali che tengano lì, lì moriamo tutti, ci estinguiamo, fine. Quindi finalmente avremmo un valore in comune, certo. Mo l'hanno capito a parole, prima che lo si capisca nei fatti ci vorranno altri 40-50 anni minimo, quindi non so se abbiamo il tempo effettivo perché, come vi ho già credo accennato, è dal 1970 che abbiamo posto 20 anni come termine ultimo, il che vuol dire i primi sono scaduti nel 90, i prossimi sono scaduti nel 2010 e i prossimi scadranno nel 2030, quindi sono già 3 volte che ci sono rimasti 20 anni. Mo, giochiamoci pure questi e ce ne sono pure altri 20 perché arriviamo a 50, 60 a seconda dei casi. Per cui, come dire, l'approccio è buffo. Però vedete che è complessa la questione. È complessa perché a noi sembra, essendo noi razionalisti, che detta una cosa quella la capiscano tutti allo stesso modo. Invece no. Ognuno ha un suo modo di interpretarla, un suo modo di declinarla, un suo modo di comprenderla o non comprenderla e di infilarci dentro cose. Perché tutto il nostro sapere da questo punto di vista è un sapere convenzionale. Non so se vi siete posti mai il problema dell'inquinamento delle acque, per esempio, o dei mari, no? Allora c'è un giorno che tu vai in spiaggia e fai il bagno e tutto a posto. Il giorno dopo improvvisamente non puoi più balneare. Perché? È perché improvvisamente si sono accorti che all'interno dell'acqua c'è una concentrazione di agenti inquinanti superiore a una certa soglia. Va bene. Il giorno dopo, o diciamo la settimana dopo, tanto per non esagerare, puoi di nuovo fare il bagno. E tu dici, ma cazzo, che è successo? Una settimana fa? Beh, perché abbiamo cambiato la soglia. Ecco. Il sapere funziona così. Non c'è una soglia oggettiva. Ci sono dei valori che decidiamo noi siano accettabili, non accettabili, problematici, molto problematici, pericolosissimi, ma è tutta una cosa che ci raccontiamo noi. Capite? Quindi l'acqua è potabile fino a un certo punto, poi improvvisamente non lo è più, ma la stessa acqua che bevo ieri, ho capito, ma adesso sono cambiate le soglie. Ho capito, ma chi le cambia queste soglie? Con che criterio? Perché? Perché le evidenze scientifiche oggi dicono che, ma domani diranno qualcos'altro. C'è stato un periodo, qualche anno fa, che una volta alla settimana il vino rosso era o un veleno assolutamente insopportabile oppure un toccasana che bisognava bere a garganella. E tu dicevi, ma insomma, sto vino rosso che ci dobbiamo fare di preciso? Perché a seconda di come ti giravi, uno diceva, no, assolutamente no, bevilo, bevilo, e ti farà mano santa. Oh, allora! Ecco, il punto è esattamente questo. Il sapere scientifico finge di essere coerente e coeso, ma non lo è, perché all'interno del sapere scientifico ci sono tutta una serie di soglie, di decisioni, di imputazioni che variano perché sono messe lì da noi. Non so se vi spiego. Non hanno una loro. Non c'è scritto da nessuna parte nella famosa realtà oggettiva di prima che 0,6 è l'ultimo limite a cui puoi accettare un certo componente nell'acqua da bere. Non c'è. Lo decidi tu, sulla base di quello che sai. Che è una parte di quello che potresti sapere e che non saprai mai, come abbiamo appena visto. Quindi oggi è 0,6, domani magari è 0,5 o 0,7 o 0,8. Non lo sappiamo. Ci sono dei motivi per queste attribuzioni che sono tutto fuorché scientifici, sono motivi di opportunità. Ma se io metto 0,6 più, non beve più nessuno. Vabbè, allora facciamo 0,7, che tanto più o meno sta lì e ci permette di dire che è acqua potabile. È così che funziona, ragazzi. Non so se avete visto i virologi, gli infettivologi, uno pensa una cosa, un altro ne pensa un'altra, il terzo pensa la terza, il quarto pensa una via di mezzo fra il secondo e il terzo, eccetera, eccetera, eccetera. Perché il sapere si fa così. Boh, finora abbiamo fatto finta che ci fosse questo sapere scientifico oggettivo che sembrava sgorgare da per terra come la famosa acqua dello 06, ma non funziona, non è così. Perché tutti i calcoli scientifici, tutta la costruzione di questi famosi dati con la quale ci ammorbano, se posso dire questa cosa, da anni, se non decenni o secoli, è un processo di approssimazione. È una messa a punto del letto di Procuste un po' più o un po' meno attenta, ma sempre approssimazione è, con un costo. I dati vengono normalizzati, vengono gestiti dagli algoritmi, vengono in qualche misura ritarati per essere più prossimi a quella che noi pensiamo essere la realtà, noi. Questo è. Non so se è chiara la questione. Quindi il sapere scientifico ha una sua accuratezza, assolutamente, ma non è assolutamente accurato. C'è una soglia d'errore, come insegna la statistica, d'altronde, no? La statistica è una scienza che ti dice, fino a un certo punto posso dirti che grosso modo le cose andranno in un certo modo, ma c'è una soglia d'errore, che è anche la soglia di incertezza. È quello che succede nella nostra esperienza di vita. Fai la stessa cosa 1.000 volte, 999 succede in un certo modo se sei fortunato, la millesima succede diversa. È sempre la stessa cosa. Come vogliamo spiegarlo questo? L'unico modo per capirlo è adottare questa come conoscenza. Questa riflessione sulla conoscenza. La conoscenza non è una lettura della realtà. La conoscenza è un modo per costruire una realtà. Quella famosa sezione finita nella quale poi ti accomodi e stai tranquillo nel tuo divano, tanto per riprendere un'immagine che abbiamo già visto alcune volte, e poi non preoccuparti di nulla di quello che ti accade intorno. Questa è l'idea. Domande? Allora, visto che questa è una delle mazzate peggiori che potevo tirarvi, ci facciamo 10 minuti di break, così respirate e, come dire. Allora, domande su quanto detto poco fa? Dimmi, sì. Allora, dice il vostro collega, possiamo dire che la realtà è associabile al noumeno di Kant. Diciamo che per certi versi quella è una delle formulazioni che ci si avvicinano di più, però io continuo ad avere qualche difficoltà perché Kant è, dal mio punto di vista, un altro campione della disgiunzione, no? Fenomeno, noumeno. Come se ci fosse una parte alla quale non puoi assolutamente raggiungere e un'altra che invece te la fai più o meno come te pare. Ecco, non la metterei così. Diciamo che la realtà è, se vogliamo girare la questione, un po' una punta di un iceberg. Cioè, noi ne vediamo alcune parti, ne vediamo alcune relazioni, ne vediamo magari anche tante parti e tante relazioni, ma ce n'è sempre un'altra parte che ci sfugge. La realtà è fatta anche di tutto ciò che noi non possiamo conoscere. Questo è quello che siamo in grado di dire oggi. Lo possiamo dire perché ci siamo arrivati, diciamo che è un sapere che per molte culture è un sapere, per certi versi quasi è stato un sapere quasi istantaneo. Se voi prendete le cosmogonie orientali, molte di esse sono perfettamente coerenti con la famosa meccanica quantistica come la stiamo interpretando noi oggi. Tant'è che c'è un grande fisico che qualche anno fa ci ha scritto un libro che si chiama Il Tao della fisica. Se volete andargli a dare un'occhiata, è abbastanza leggibile. Dove appunto mette in parallelo passaggi delle grandi narrazioni vediche o cinesi o giapponesi e ciò che sappiamo oggi della realtà quantistica, e sono incredibilmente vicine. Quindi noi di fatto abbiamo preso un'altra strada, abbiamo scelto un cammino diverso che per certi versi alla fine poi è dovuto tornare su se stesso e aprirsi a una serie di cose, però i risultati al momento sono abbastanza, come dire, secondo me discutibili, mettiamola così, non voglio esagerare nelle censure, però diciamo che non mi sembra di vedere situazioni particolarmente brillanti. Giacomo mi sta chiedendo qualcosa o è una mano che è rimasta alzata da prima?
No, volevo chiedere una cosa.
Prego.
In relazione a quanto stiamo dicendo della punta dell'iceberg, non so se mi sente bene o meno.
Sì, sì.
Volevo dire che anche agenti investigativi eccetera, la scientifica eccetera, utilizzano sensitivi, questo quindi avvalora la tesi che il conosciuto e lo sconosciuto potrebbero coesistere, cioè esiste una parte sconosciuta che appunto col beneficio del dubbio viene presa in considerazione.
Ok, dice il vostro collega che anche nell'ambito delle forze di polizia, tanto per rimanere in campi più nei pressi, ci sono spesso e volentieri si ricorre a sensitivi ad altri strani esperti del soprannaturale che a volte portano perfino a risultati, quindi non mi stavo riferendo nello specifico a questo, ma è chiaro che questa è una delle articolazioni possibili del discorso. Però tanto per rimanere nel campo delle indagini forensi e per riprendere, se vi ricordate, non so, Dr. House, lo vedi, Dr. House ha un suo pubblico, meno male. Cosa diceva Dr. House, appunto? Che tu puoi fare tutte le ricerche del caso, ma potrebbe esserci qualcosa che sfugge tra i tuoi modi di ricerca, no? Noi sappiamo, ad esempio, se avete visto dei serial, se avete visto qualche giallo in televisione, che i controlli che vengono fatti in sede autoptica sono su certi materiali. Non è che tu controlli tutto lo scibile, non è che controlli tutto quello. Usi, per esempio, i 10 veleni più comuni, ma se qualcuno ha usato l'11esimo, tu non lo becchi. Non so se la cosa è chiara, no? Se tu hai a che fare con un agente patogeno particolarmente raro, tutte le prove che fai in ospedale risultano negative, tu sei sano, anche se stai morendo, perché non trovano cos'è che reagisce. Le famose malattie rare, le famose variazioni dei ceppi che cominciamo a conoscere tristemente bene per quanto riguarda il Covid. Tutto questo ci dice che la realtà è molto più complessa di quanto noi non crediamo. Noi abbiamo un sapere che opera sulla parte prevedibile della realtà. Allora, se tu sei un assassino che ha usato uno dei 12 veleni, o 10 o quanti sono, sto dicendo delle cifre a caso, quindi non le prendete, però il principio è quello. Se comunque hai usato una sostanza che esula da quelle che vengono normalmente investigate, tu in linea di massima la fai franca. Questo è il punto. Se tu costruisci una droga che non rientra negli elenchi delle sostanze stupefacenti, sei in Smetto quando voglio. Non so se l'avete visto Smetto quando voglio, quando è stato. Gran film. Molto divertente, e parlava di una cosa reale. Come vi dicevo prima, è un problema di definizione. Finché io non dico che questo prodotto che tu hai inventato fa male, tu lo puoi vendere. Non so se capite dove è il problema. E per quanto riguarda invece l'idea di realtà oggettiva, stavo pensando che mi rendo conto che andare contro la realtà oggettiva non è una mossa facile, insomma, un po' alla Don Quixote, però pensate al farmaco. Voi forse probabilmente non lo sapete, ma farmaco viene dal greco pharmakon, che non vuol dire medicina, vuol dire sostanza. Perché il farmaco non è detto che faccia bene, può anche far male. Che cos'è che fa sì che una cosa, che un farmaco faccia bene o faccia male? Spesso la quantità del farmaco. Saprete, avete sentito parlare della belladonna, che è un veleno. Ecco, poche gocce di belladonna fanno bene. Troppa belladonna uccide. Un bicchiere d'alcol, un bicchiere di whisky fa bene, se bevi una tanica di whisky stai male. Il tuo fegato non è contento. E via discorrendo. Quindi, qual è la realtà oggettiva della bella donna? Che fa bene o che fa male? Qual è la realtà oggettiva del whisky? Posso dare delle formule chimiche, però pure le formule chimiche le ho fatte io. Sono cose che ho costruito io, cose che ho notato e alle quali ho dato un nome e che poi ho ritrovato nella realtà, ma ce le ho trovate io. Non è che il potassio è al corrente di essere il potassio, esattamente come la mucca non è al corrente di essere una mucca, qualunque cosa questo significhi. Sono etichette che ci appiccico io. Non so se la cosa vi si fa più chiara. Quindi all'interno di questo sistema di convenzioni, che hanno evidentemente un qualche tipo di connessione con la realitet, noi abbiamo un sapere, però come abbiamo definito questi aspetti? Probabilmente ce ne sono sfuggiti altrettanti, se non di più, che però sono sempre lì, come il C di prima, che per noi non esiste, ma mi permette di essere curato da una tecnica che non dovrebbe avere alcun fondamento scientifico. Non solo non ha alcun fondamento scientifico, ma ci sto spendendo centinaia di migliaia di dollari l'anno per dimostrare invece il motivo scientifico per cui funziona, e non ci riusciamo, sono anni che stiamo cercando di dare una versione scientifica dell'agopuntura, ma non c'è, perché l'agopuntura parla di punti del tuo corpo che sono l'incrocio di meridiani e paralleli energetici, che per noi sono banalità e stupidaggini incomparabili, ma funzionano. Quindi abbiamo torto noi, hanno torto loro, dovremmo in qualche modo venirci incontro e aggiungere le rispettive idee nei sistemi? Potrebbe essere un'ottima idea, perché parliamo sempre tutti bene, anche se ne parliamo soltanto bene così a livello astratto, dell'incontro fra culture, perché dovrebbe essere un arricchimento reciproco, no? Esatto, dovrebbe, il condizionale è di prammatica, essere un arricchimento reciproco. Noi dovremmo porci il problema del fatto che magari hanno ragione i cinesi, e i cinesi potrebbero porsi il problema del fatto che magari abbiamo ragione noi per altre cose. Già sarebbe molto sano. Noi invece continuiamo imperterriti a fare come se tutto questo non stesse accadendo, e in questo sto facendo diretto riferimento a quel famoso capitolo del mio manuale che vi ho dato come testo di ulteriore di studio, che trovate sempre su Sociologica, quello che ha a che fare con la produzione del senso, uno dei paragrafi si chiama Fare come se e l'altro si chiama Il paradigma. Mo' parliamo di entrambi perché fin qui ci siamo? Almeno faccia finta, menta. No, niente. Ok, allora, avete domande? Ve ne dico qualcosa? Sicuri? Ok. Vabbè, allora, dando per in qualche modo risolta la faccenda della realtà e del mondo reale, vediamo un attimo come si costruisce questa sezione finita. Perché è una domanda che potrebbe essere interessante. Una domanda che potreste pure avermi fatto, voglio dire, in un momento di... Ui, c'ho un'idea, ma cazzo stai a dire? Che è sta sezione finita? Ci avrebbe senso. Allora, il problema è che di fatto non lo sappiamo. Anche perché non ci abbiamo mai riflettuto. Noi veniamo da una prospettiva di comprensione del mondo dove l'idea di questa nostra soggettività attiva nel creare il mondo non si è mai posta. Perché? Perché, come credo di avervi già detto, noi veniamo da un pensiero religioso. Noi per anni abbiamo spiegato il mondo in termini di religione, di attività divine. E quindi noi lo sappiamo perché il mondo è così. Perché l'ha fatto così Dio Padre. In 7 giorni il settimo si è riposato. Non sto scherzando. Vi sto dicendo che l'idea per la quale non ci siamo mai posti il problema su chi avesse fatto il mondo o se qualcuno contribuisse a costruire la realtà come vi sto dicendo io, è che inizialmente non c'era proprio ragione di porsela perché tanto l'ha fatto lui. Fine. Chiacchiera zero. Tant'è che andando avanti, quando arriviamo al famoso 600 dei primi scienziati, contrariamente a quello che possono raccontarvi alcuni campioni odierni del razionalismo, i primi scienziati erano profondamente religiosi. Erano soltanto convinti di capire la religione meglio dei preti. E su questo potrebbe pure darsi che avessero ragione. Perché, come diceva Galileo, il grande libro di Dio e della natura è scritto in termini matematici. Non so se vi ricordate questa cosa, l'avrete sentita, il Saggiatore è un testo base della nostra cultura. Quindi Galileo non era affatto un miscredente o un ateo, lui era convintissimo dell'esistenza di Dio, dei miracoli addirittura. Però era convinto che Dio avesse creato il mondo e ci avesse dato le chiavi per riuscire a interpretarlo purché fossimo abbastanza intelligenti. Un bel senso di sfida, che è quello che guida la ricerca scientifica da sempre. Tant'è che usiamo dei termini per questo, che sono esattamente i termini di qualcuno che cerca qualcosa di nascosto. Spiegazione. Che vuol dire spiegazione in termini etimologici? Vuol dire prendere qualcosa e aprirlo in modo che si riveli, qualcosa di piegato su se stesso che va spiegato. Quindi vuol dire che il sapere è già lì, c'è soltanto da portarlo alla luce. No? Quando parliamo del gergo della ricerca scientifica, usiamo lo stesso vocabolario che usiamo per le investigazioni. Le mie indagini mi hanno condotto, io non ho nessun tipo di distintivo, ma io indago. Com'è? Cerco prove. Questo è quello che facciamo noi. Noi siamo convinti che il sapere sia lì e che noi dobbiamo solamente trovarlo. Vi ricordate so di non sapere quello che diceva? Perché? Perché il sapere era quello. Per la grandissima parte della nostra storia, noi siamo stati convinti che sto sapere fosse già lì, che il mondo fosse stato fatto da qualcuno che sapeva quello che faceva. Magari potevamo pensare di essere pian pianino più in grado di lui. E questo è stato uno dei grandi problemi della conciliazione fra religione e scienza, perché sembrava un po', come dire, ardito pensare di essere più bravi del Padre Eterno a fare il mondo, soprattutto quando te bruciavano, diciamo che non era molto carino. Però ne siamo stati talmente tanto convinti che pure quando abbiamo cominciato a dubitare dell'esistenza di Dio, abbiamo però mantenuto l'idea di queste leggi che dovevano gestire il tutto. Non sapevamo chi ce l'aveva messa, però erano lì. Bisognava scoprirle. E quindi dai a ricercare tutto quello che volete, per carità. Ci siamo fin qui? Quindi, come vedete, anche l'attività conoscitiva deriva da una nostra immaginazione. Noi non abbiamo mai immaginato finora che fossimo noi quelli che mettono il senso nel mondo, che è quello che invece intende Weber. Non devi scoprire un senso che già c'è, perché il senso non c'è. Quando leggiamo Weber capiamo questo, parla dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Il mondo non è stato fatto a nostra misura, non c'è qualcuno che si è peritato di mettere le cose in modo che noi ottenessimo alcuni risultati e non altri e via discorrendo, perché non funziona così. Noi siamo parte di un processo cosmico che non sappiamo se abbia un fine o quale questo fine sia, però sta andando avanti che a noi piaccia o meno, che può anche fare a meno di noi. Nessuno ha organizzato una caccia al tesoro cosmica perché noi potessimo capire come funzionavano le cose. Ma noi ce la siamo immaginata così. Quello è il problema. Finché non è arrivata la meccanica quantistica e Weber, che ci hanno detto: guardate che il senso qui non c'è, ce lo mettete voi. Caspita. Bella botta. È chiaro, per certi versi, che questa idea del preconfezionato è comoda, perché ti toglie tante responsabilità di dosso. Ha fatto lui, io c'entro niente, mi limito a prendere atto, che è quello che facciamo con l'attuale ricorso agli esperti, al sapere esperti, agli esperti in carne ed ossa e via discorrendo, no? Io mica, non è che lo faccio perché ci credo, è che me lo dicono gli esperti, quindi è la realtà oggettiva. Ma di che cazzo parlate? Quando mai? Sono scelte che facciamo noi. Tutte. Siamo responsabili di tutto, che ci piaccia o no. Perché noi attraverso quella che abbiamo chiamato ieri la produzione, la riproduzione della società, ne siamo parte attiva, anche se non lo sappiamo. Pensate un po'. E quindi non c'è nessuno che può chiamarsi fuori. C'è nessuno che può dire: non è un mio problema. È un tuo problema. Solo che per un verso o per l'altro stai facendo finta che non lo sia. Il famoso capitolo fare come se ha a che fare con questo. Noi siamo splendidi nel far finta che le cose vadano come pensiamo che dovrebbero andare, anche contro qualunque evidenza. Torno sulla COP26 perché credo sia una questione anche etica che vi rendiate conto di che parliamo. Allora, l'altro giorno c'è stato a Roma, tra l'altro non so chi di voi venga da Roma, però insomma è stato anche direttamente incisivo sui nostri modi di fare perché non si poteva passare per metà della città come al solito. E quindi il punto centrale qual era? C'è stato questo enorme, no, è stato il G20 sul clima. Il G20 sono le grandi nazioni industrializzate, le 20 più grandi nazioni industrializzate del pianeta, che si sono trovate e si sono fatti tutti i complimenti su quanto siamo stati bravi, non ho ben capito come, da che punto di vista, e hanno finalmente proclamato che noi mo finalmente risolviamo la questione del clima. Meno male, perché come vi ripeto sono soltanto 60 anni che andiamo avanti su questa cosa, per cui. E il giorno dopo, all'apertura a Glasgow, il segretario delle Nazioni Unite ha detto: è un'illusione pensare di aver già risolto. E io mi domando, cosa? Di che parlano? Perché noi continuiamo ad avere questa strana sensazione che dire le cose equivalga a realizzarle. E non è così. Perché sono anni che dicono che ridurremo la temperatura globale, terremo l'aumento della temperatura globale sotto 1,5 gradi. E già stiamo abbondantemente oltre i 2. E poi mi parlano di realtà, di successo. Quali? Vogliamo essere oggettivi? Facciamo gli oggettivi. Non c'è nessun successo, ma noi ci stiamo comportando come se ci fosse. Perché i grandi hanno detto che sono tutti d'accordo. Anche se poi vedremo, tristemente, che ciò che verrà fatto sarà totalmente divergente da questo proclama. Noi fingiamo. Noi ci illudiamo costantemente, ragazzi, noi ci raccontiamo un sacco di balle e ci crediamo pure. Questo è il bello della cosa. Lo vedremo con Vilfredo Pareto, che è uno dei sociologi italiani che ha scritto una serie di cose molto interessanti su questo argomento, forse non rendendosene troppo ben conto, ma insomma, comunque, ha scritto cose molto interessanti. E voi tutti mi direte: vabbè, ma quando mai? Io ho mai fatto in vita mia, o no? E qui mi tocca darvi questa pessima notizia sul fatto che voi vivete tutta la vostra vita facendo come se. Perché abbiamo parlato di Bulgakov, del Maestro e Margherita con voi. mi pareva. Bene. Allora, uno dei tanti aspetti della cultura che spesso non mettiamo adeguatamente in luce è quanto questa sua funzione di rassicurazione sia collegata ad uno dei grandi temi problematici dell'essere umani, ovvero sia il fatto di essere noi mortali. So che è brutto dirlo, potete grattarvi le palle come volete, non c'è problema, o fare tutti gli altri riti che ritenete opportuni, però il problema, come dicono molti dei grandi pensatori su questo argomento, è che noi dobbiamo trovare un modo per convivere con questa consapevolezza problematica. Noi, si dice, siamo l'unica specie che sa di dover morire. E fin qui già sarebbe abbastanza un problema. Ma c'è di più. Per quello vi menzionavo Bulgakov, che se riuscissi a fare in modo che almeno uno di voi legga Il Maestro e Margherita sarei una persona felice, perché è uno dei più bei libri che siano stati scritti nel Novecento. Tra l'altro da un personaggio che aveva quelle che definirei in modo francese veramente le palle, perché era un dissidente sotto Stalin, già questo potrebbe darvi una misura del fatto che uno che dice a Stalin che lui non è d'accordo già ha deciso di buttare la sua vita nella pattumiera senza problemi. E Stalin fu talmente colpito da questo coraggio di Bulgakov che non lo uccise, strano perché fece un'ecatombe per quasi tutto il resto, semplicemente non gli fece pubblicare quello che scriveva, perché era, sì, colpito ma continuava a essere un bastardo. Quindi alla fine, per vie traverse, sto manoscritto del Maestro e Margherita arrivò in Occidente anni dopo che l'aveva scritto Bulgakov. Ed era una satira piuttosto feroce della burocrazia russa. Quindi chiaramente non poteva essere apprezzato al tempo dall'Unione Sovietica. E comincia con questa bellissima scena che si svolge in uno dei parchi centrali di Londra, che si chiama lo Stagno dei Patriarchi, dove compare un terzetto stranamente assortito, che è un gatto nero, un tizio molto alto col vestito a quadretti e una specie di gentleman vecchia maniera, che scopriamo rapidamente essere il diavolo, o nella declinazione del Maestro e Margherita, Voland. Vi dico solo che la cosa è talmente importante, soprattutto per quanto riguarda l'autoconsapevolezza russa, che se voi andate allo Stagno dei Patriarchi oggi, c'è un cartello di quelli di pericolo triangolari rossi con dentro l'esagoma di questi tre. Il gatto, quello col vestito a quadretti e Voland, quindi è una cosa importante, non è una cosa banale, insomma, ecco. Allora, cominciano a parlare lui e questi due burocrati russi che sono lì, e ovviamente il burocrate russo fondamentale è tronfio di sé, convinto di sapere tutto, eccetera, eccetera, e Voland gli dice: senti, io, per carità, però diciamo che la vostra specie è peculiare perché pensa di poter fare dei progetti e non è in grado di sapere neanche quello che accadrà da qui a, che ne so, 1.000 anni. Non so se avete presente Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, che è una bella canzone. Parla esattamente del diavolo e parla di questo diavolo per molti versi. Non so bene come, se c'è stato un qualche tipo di. Perché lui dice: io, questo stava, uno di questi due burocrati stava ordinando all'altro, che era uno scrittore, di scrivere un libro che negasse l'esistenza di Gesù, sostenendo che era una cosa falsa. E il diavolo dice: guarda, io veramente ero lì quando Ponzio Pilato ha preso la decisione, quindi c'era. Questi ovviamente rimangono un attimo, no? Dice: come eri lì? Che cavolo stai dicendo? E lui gli dice: sì, si dà il caso che io appunto sappia molte cose che voi non sapete. Quelli ovviamente lo negano. E lui quindi gli dice: bah, per esempio io so che tu, Piotr, morirai questo pomeriggio. Qui dice: come morirò sto pomeriggio? Sto pomeriggio devo andare a presentare un libro all'Accademia qui con questo mio collega. Quello si guarda intorno e dice: no, no, no. Natascia ha già versato l'olio, tu morirai questo pomeriggio, decapitato. Capite che non è una cosa semplice da mandar giù. E il diavolo appunto dice questo: tu non controlli niente della tua vita, tu stai dicendo che sarai sto pomeriggio lì, ma non sarai lì questo pomeriggio perché Katiuscia ha versato l'olio. E quindi tu morirai. E lui muore, evidentemente, perché quello aveva versato l'olio vicino alla fermata del tram, per sbaglio, e quando questo scappa, terrorizzato dalle parole del diavolo, ci cammina sopra, scivola, cade e il tram lo decapita. Quindi era esattamente quello che intendeva lui. E dice Voland: Il vostro problema è che voi siete mortali all'improvviso. E credo che sia una delle più belle definizioni della natura umana che io abbia mai letto. Perché non solo siamo mortali, ma lo siamo nei momenti in cui meno ce lo aspettiamo. Allora mi dite voi che non sapete cosa vuol dire fare come se. Noi viviamo facendo come se non fossimo mortali all'improvviso. Sempre. Noi siamo tutti convinti che usciamo da qui e andiamo a casa, tranquilli e sereni, e ringraziando Dio, nella gran parte dei casi accade. Nella gran parte dei casi. A volte non accade. E questo è il problema. Quindi, capite che se cominciamo a riflettere un tantino meglio su quella che è una parte della natura umana, ci accorgiamo che queste cose sono parte integrante di noi. Noi siamo disposti a mentirci, a mentire a noi stessi, pur di far sì che le cose rimangano quelle che ci siamo raccontati essere, pur di far sì che non ci siano degli stress, non ci siano degli shock, non ci siano dei cambiamenti. Noi ci raccontiamo balle dalla mattina alla sera. E siamo bravissimi a farlo perché siamo allenati, perché altrimenti impazziremmo. Non sto dicendo che sbagliamo, sia chiaro. Sto dicendo però che occorre un livello di consapevolezza più profondo, che a volte si ricordi del fatto che noi tendiamo a fare come se, e che quindi riconosca il meccanismo, si renda conto del fatto che stiamo barando, che ci stiamo raccontando soltanto una parte della verità, che stiamo piegando i fatti a un'altra visione perché ci farebbe più comodo che. Questo facciamo noi. Non siamo affatto oggettivi. Capite? Noi è l'unico modo che abbiamo per sopravvivere. C'è un bellissimo libro, ne sono tanti di bellissimi libri, se cominciaste a leggere non sarebbe una cattiva idea. Questo è di un filosofo tedesco contemporaneo che si chiama Peter Sloterdijk e guarda caso si chiama Devi vivere la tua vita. Di nuovo, una variante sul conosci te stesso. Ed è un testo di una bellezza rara, devo dire. Piuttosto impegnativo, ammetto. Però ci sono alcune frasi che sono straordinarie, ce n'è una in particolare che dice: ovunque tu cerchi esseri umani, trovi equilibristi. E trovo sia anche questa, un'altra di quelle frasi che dice: accidenti, ho capito. Ecco, noi siamo equilibristi. Ho scritto un libro qualche anno fa che si chiamava L'uomo mediano, che era esattamente in questo tipo di considerazione. Noi siamo perennemente in equilibrio su tra cose, che siano emozioni e ragione, che siano paure e speranze, che siano aspirazioni o vigliaccheria, siamo perennemente tesi fra queste cose e ci barcameniamo, no? Fare come se è uno degli strumenti che ci permette di barcamenarci, soprattutto per quanto riguarda le grandi questioni impegnative come quella che vi ho appena ricordato, però non solo, non so se vi ricordate Matrix, forse sì. A un certo punto uno dei personaggi di Matrix si scopre essere un traditore, che sarebbe Cypher, non so se vi ricordate, che è quello che pur essendo uscito da Matrix sceglie consapevolmente di tornarci. Non so se vi rendete conto dell'importo della questione, no? Questo è stato salvato, perlomeno. Si è tirato fuori da Matrix, quindi non è più una batteria umana per tutta quella situazione, ma è diventato finalmente un essere responsabile e possibilmente attivo. E che cosa fa? Si mette d'accordo con Mr. Smith perché lui lo riporti dentro Matrix. Perché non gli fa più di mangiare quella schifezza che gli danno al cibo lì reale. Preferisce l'illusione della bistecca. Ecco. Matrix potrebbe essere oggetto di potrebbe essere un corso di sociologia da solo, perché mette costantemente il dito nella piaga di tutte queste splendide e orribili abitudini che noi abbiamo. Noi preferiamo la bistecca falsa, purché abbia un buon sapore, a una brutta realtà. E per evitarlo facciamo come se. È perfettamente questo il discorso. Capite? Quindi non vi chiedete com'è possibile che succeda questo, perché succede, com'è possibile che sarebbe difficile, la domanda sarebbe come potrebbe essere che non accada, perché quello dobbiamo porci come problema noi, dobbiamo prendere un minimo di consapevolezza, una capacità un tantino più marcata di autoaffermazione e avere il coraggio di non fare come se. E questo è molto strettamente correlato al discorso della conoscenza soggettiva di cui abbiamo parlato più volte, no? Perché? Perché ha a che fare con lo spessore etico e morale della questione. Ci sono alcune cose nella nostra vita, e questo rientra nel conosci te stesso di nuovo, per le quali improvvisamente ci rendiamo conto di non poter fare come se niente fosse. Non so se avete presente Bob Dylan, io intanto butto lì cose. C'è una canzone che si chiama Blowing in the Wind, che era una bellissima canzone, che dice: quante volte puoi ascoltare il suono dell'altro che soffre e girarti dall'altra parte? La risposta, come sempre, vola nel vento. Che è una canzone interessante, Blowing in the Wind. Ed è esattamente questo il punto. A volte ci accorgiamo che per certe questioni non siamo in grado di girarci dall'altra parte, non siamo in grado di fare come se non ci interessasse o non avessimo nessuna voce in capitolo. Sono quelle cose per le quali ci impegniamo. Quelle cose per le quali improvvisamente non è tutto grigio, come abbiamo detto col Blasé di Simmel, quelle cose per le quali vale la pena di dormire meno, spendere di più, passare il tempo che non come vorremmo, ma in un altro modo. Ecco, quelle cose che ci appassionano, che ci fanno sentire vivi, che ci fanno sentire straniti spesso e volentieri. Ecco, quelle cose lì sono le cose per le quali non si fa come se. No? Perché saremmo tutti capaci, siamo tutti bravissimi a fare come se. Tutti, anch'io, ragazzi, non è che mi chiamo lì, non ho nessuna pretesa nel dire che so benissimo, ci sono miriadi di situazioni per le quali potrei impegnarmi. Non ce la faccio. Non possiamo farci carico di tutto il mondo, ognuno ha le sue. Io ho scelto le mie e quelle conservo. Per le altre devo fare come se no impazzirei. Che perlomeno lo so. Non so se mi spiego. Allora, altro bellissimo romanzo, si chiama Nessun Dove questo, di Neil Gaiman. Non so se avete sentito parlare di Neil Gaiman, spererei, perché altrimenti state perdendo veramente la gran parte del bello di questa cultura. Questo romanzo si chiama Nessun Dove e comincia con una situazione di questo genere. Lui esce. E davanti alla porta del suo condominio di lusso di Londra c'è una specie di mendicante. Tutti gli altri passano facendo finta che non esista, ma lui l'avvista e si china e le parla. E in quel momento avvia tutta una lunga serie di fenomeni che porteranno poi alla trama del libro. Però lui era l'unico che l'aveva vista. Per lui non poteva fare come se non ci fosse, girarsi e andare via, cosa che invece facciamo quasi tutti spesso e volentieri in questi casi, no? Se no dovremmo preoccuparci per tutti quanti i mendicanti, per tutti i nullatenenti, per tutti i poveri, per tutti i sofferenti. E che Madonna, manco Che Guevara. Oddio, forse sì, Che Guevara era l'ultimo probabilmente che ha avuto il coraggio di dire che sarebbe vero, no? Però non ci possiamo far carico proprio di tutti. Ecco, allora invece dice. Appunto, il fatto che in qualche punto, in qualche momento tu decida di farti carico di qualcosa è già un passo avanti, dal mio punto di vista. Non sempre, no? Perché nessuno pretende che si sia tutti dei santi o degli eroi, però ogni tanto, magari non sarebbe tanto una cattiva idea, può dare un minimo di soddisfazione. Quindi, questo era per quanto riguarda il come se. Per quanto riguarda invece il paradigma. Che cos'è sto paradigma? Qualcuno di voi ha fatto studi classici? Qualcuno sa cos'è il latino? Mi avvicino a qualcosa. Bene, allora saprete che il termine viene dal latino, nel senso che i verbi latini hanno un paradigma che vuol dire, diciamo in breve, come dire, le poche informazioni essenziali per poter coniugare quel verbo in tutti i tempi e modi possibili. Quindi per certi versi diciamo che il paradigma è un insieme di informazioni fondamentali. Ok? Per un certo lasso di tempo questa parola non ha avuto nessun tipo di ritorno, di utilizzo, salvo appunto questo del latino. Vabbè. Dopodiché a un certo punto, a metà degli anni 60 scorsi, Thomas Kuhn l'ha utilizzata nella sua teoria della conoscenza scientifica, che è un gran bel libro, si chiama La struttura delle rivoluzioni scientifiche, se non vado errato, e ne ha fatto uno dei principi di comprensione della conoscenza. Quindi Secondo Kuhn, il paradigma è l'insieme di ipotesi, convenzioni, modi di pensare sui quali è d'accordo la gran parte di una comunità scientifica. Se rimanesse tutto nella comunità scientifica, sarebbe interessante, ma fino a un certo punto. Il problema è che dal testo di Kuhn si capisce che questo paradigma ha delle ricadute, no? Soprattutto in una società come la nostra, dove la scienza è ritenuta l'ultima voce da ascoltare in casi gravi, tipo la pandemia che ci ha appena afflitto. L'andamento della scienza, i modi in cui la scienza si organizza al suo interno, a noi ci riguardano. E quindi, in qualche misura, possiamo estendere questo discorso. E io vi taglio un po' delle, diciamo, delle articolazioni al momento per farvi riflettere sull'idea che il paradigma potrebbe essere il principio, l'insieme di principi sulla base dei quali ogni cultura crea la sua sezione finita. Che non è che questa sezione finita accada. In qualche modo noi collaboriamo alla sua generazione. E collaboriamo alla sua generazione sulla base di queste scelte profonde, di queste scelte importanti, di queste scelte che spesso e volentieri non sappiamo neanche di essere in grado o di aver mai fatto, e invece l'abbiamo fatta. Siamo fin qui. Quindi il paradigma di una cultura, di una società, è, diciamo, il prontuario per le istruzioni della creazione della società stessa, l'insieme di strane cose che la tengono insieme. Dico strane cose perché dopo Kuhn arriva Edgar Morin, e qui lo trovate sempre nei Sette Saperi, c'è cioè un altro paragrafetto dedicato al paradigma. Però Morin lo declina in un altro modo, dice: il paradigma è, scusate ma sta benedetta videocamera è un vero casino, dice: il paradigma è la scelta delle determinanti logiche primarie. Mamma mia. È molto più banale di quanto non sembri, già ne abbiamo parlato, però detta così c'è un'altra statura, di ammazza, non so, so delle cose che voi umani, tanto per citare Blade Runner. Allora, che vuol dire la scelta delle operazioni logiche fondamentali? Vuol dire, per esempio, quello che abbiamo chiamato etet o aut-aut. Preferisco la congiunzione o la disgiunzione? Perché non è che c'è un qualche motivo per il quale una è meglio dell'altra. È una mia scelta. La nostra cultura ha scelto la disgiunzione. E per noi è diventato un habitus mentale, una forma naturale di ragionamento. Noi lavoriamo per opposizioni, non lavoriamo per sinergie. Una cosa è o bianca o nera, o buona o cattiva, o alta o bassa, non ci sono alternative. No? E questa è un'operazione logica e non c'è scritto da nessuna parte che debba essere necessariamente così. Non c'è una necessità razionale, non c'è una necessità oggettiva o scientifica. È che la nostra cultura ha scelto questa. Non sappiamo perché, questo lo vediamo venerdì, perché è un altro argomento abbastanza impegnativo, però di fatto sappiamo che funziona così, perché la nostra cultura funziona sempre per la logica del nemico, c'è sempre qualcun altro che deve essere quello che è cattivo, che deve farsi carico dei nostri problemi, grazie al quale esistiamo. O noi o loro, e tutti partono con le bandiere, i forconi, tutte quelle cose che conosciamo piuttosto bene. E quando non ci sono più loro, che facciamo? Di solito scegliamo una parte di noi e la trasformiamo in loro. Perché deve esserci qualcun altro contro il quale ergerci, perché la logica è quella, o noi o loro. Se non c'è loro, che succede? Si inceppa tutto. E questo lo vedrete anche meglio con la professoressa Corvino, perché è un'altra di quelle dinamiche del riconoscimento piuttosto impegnative. Però vorrei che cominciasse a rifletterci, quindi perché vi parlo del paradigma? Vi parlo del paradigma esattamente per questo, perché da un punto di vista o dall'altro, comunque cosa fa questo paradigma? Crea una sezione finita. No? E, come dice Kuhn, rivela anche il fatto che c'è dell'altro. Che vuol dire c'è dell'altro? Che ci sono dei fenomeni. Man mano che il paradigma si assesta e pretende di spiegare sempre più del mondo che lo circonda, incontra dei fenomeni che gli sfuggono, come l'agopuntura di cui parlavamo prima, non a caso. E questa cosa è talmente normale che Kuhn le dà un nome, la chiama anomalia. L'anomalia, quindi, sappiatelo, è un fenomeno che non può essere spiegato nei termini di un paradigma. Quindi questo dimostra che i paradigmi sono molto efficaci, ma sono limitati. Arrivano a un certo punto in cui sono troppo tirati, si rompono, ragazzi. È così che funziona il nostro sapere. Vi viene in mente un esempio storico di paradigma? Scusatemi, di anomalia? Quale? Tutta? Mi pare un po' drastico. La prima guerra mondiale, per carità, sì, diciamo che per certi versi è una bella botta, ma non era molto spiegabile purtroppo ai termini delle cose. Le famose lune di Giove di Galileo, ragazzi. So, forse non ne sapete nulla delle lune di Giove di Galileo, il sospetto, però ve lo racconto in breve. Come mai Galileo andò a finire nella Santa Inquisizione e gli disse pur si muove, pur dopo aver rinnegato le cose? Da dove gli era venuta in mente quest'idea che i pianeti fossero pianeti? Dal fatto che aveva guardato con uno dei primi binocoli o telescopi del tempo Giove e aveva distinto alcune delle sue lune. Perché questo era un problema al tempo? Perché c'era un altro paradigma al tempo, c'era quello che si chiamava paradigma tolemaico. Non so se vi ricordate, era quello per il quale la Terra era il centro dell'universo e tutto intorno c'era un sistema di sfere che giravano, no? Sulle quali erano incollate queste luci che erano lì, si vedeva che si muovevano al cielo, quindi bisognava dargli una spiegazione. Vi ricordo quello che vi dicevo prima dell'idea di cultura, no? Non era un grande problema. L'idea qual era? Che ci fossero queste sfere con dei buchi più o meno grandi, poi dietro queste, e c'erano quelle dei pianeti. Poi c'erano le stelle fisse e dietro c'era il paradiso. La luce veniva dal paradiso e passava attraverso questi buchi, tutto regolare. Che problema c'era? Benissimo. Ha funzionato per tipo, che ne so, 1200 anni? Non proprio banale come discorso, pure di più. Poi a un certo punto però Galileo vede le lune di Giove. E come fa ad avere un buco in una sfera delle lune? Noi abbiamo una luna, quindi se Giove ha delle lune, probabilmente è un pianeta come noi. E tutta l'idea delle sfere se ne va a farsi friggere. Non so se è chiara la questione. Quello è il punto. Galileo, con Copernico, Keplero e tutti quelli che in quel momento si stavano interrogando in proposito, scopre che noi non siamo una terra piatta, non è il mondo disco di Terry Pratchett, questo per chi avesse dei dubbi, non so perché, visto che abbiamo tanti terrapiattisti in giro, non vorrei che ne avessimo anche all'ascolto. Io spiego, dal mio punto di vista non c'è una terra piatta, il mondo è tondo, è sferico e gira lì di fuori. Noi siamo qui fermi sopra sta cosa, vabbè, so che è complicato, ma va bene. Ad ogni modo si accorgono di tutte queste cose e inaugurano il nuovo paradigma che in larga misura è quello nel quale viviamo noi oggi, il paradigma copernicano. La famosa rivoluzione copernicana, ne avrete sentito parlare, ecco, comincia da quelle piccole lune di Giove, che erano un'anomalia, perché nei termini del paradigma tolemaico non erano spiegabili, mentre nei termini del paradigma copernicano lo sono. So se questa cosa è chiara. Quindi noi siamo in questo paradigma ad oggi. Ci stiamo un po' così, diciamo, stretti, perché come vi ho detto, tra relatività da una parte e meccanica quantistica dall'altra, si può cominciare ad avere qualche piccolo dubbio, però per il momento stiamo ancora lì. Vorrei richiamare la vostra attenzione su un altro aspetto della questione e poi vi lascio liberi di andare a stramazzare da qualche parte con una borsa del ghiaccio sulla testa, che è quella dell'inerzia paradigmatica. Perché? Perché noi siamo abituati a pensare agli scienziati in questa veste quasi santa, quasi, come posso dire, non trovo l'aggettivo, ma fidatevi, insomma, bellissima, mettiamola così, se ci giro intorno. Pensiamo agli scienziati appunto come oggettivamente attenti e impegnati per la verità, no? Quindi ci diciamo pure, vabbè, allora se un paradigma a un certo punto dimostra delle falle, lo scienziato onesto dovrebbe dire ok, ho sbagliato e cominciare a interrogarsi su come altrimenti spiegare la realtà in modo che vengano accettate le anomalie. Siccome però lo scienziato è un essere umano come noi e il paradigma gli conferisce di solito una posizione di potere, lui è un po' restio a far sì che le cose vadano proprio rapidamente così, per cui si oppone. Perciò abbiamo da una parte le anomalie che mano a mano aumentano, perché più il paradigma si sente sicuro di sé e più azzarda delle spiegazioni di lunga portata, di ampia portata. Dall'altra ci sono gli scienziati che si impegnano per far sì che queste anomalie vengano considerate come degli accidenti di percorso e non come dei veri problemi. Come vi dicevo, l'agopuntura è una di queste, in uno dei nostri paradigmi, no? Il paradigma della cura medica e della conoscenza medica, l'agopuntura è un fenomeno inspiegabile e di conseguenza gli scienziati, invece di dire oh, abbiamo sbagliato tutto, bisognerà prendere in considerazione il C, dicono no, adesso troviamo la spiegazione anche senza C, vedrete, e noi stiamo aspettando da 35-40 anni questa spiegazione. Abbiamo pazienza, però a un certo punto uno potrebbe anche cominciare ad avere qualche piccolo dubbio. Ma un'altra questione vicina alle anomalie, che ha a che fare con l'anomalia, è ancora più divertente, anche se temo che non ne avrete sentito parlare. Sapete cos'è la materia oscura? Non parlo della morte nera di Darth Vader, no, parlo della materia oscura, che è un problema fisico piuttosto serio. No, no, siamo nei pressi, ma no, non ha a che fare con un'eccessiva densità gravitazionale, buchi neri, no. La materia oscura cos'è? Allora, a un certo punto, voi forse saprete che abbiamo fatto delle equazioni per spiegare l'intero universo. E già questo, secondo me, dà un po' la misura di quanto siamo megalomani, perché sono quelle cose che uno potrebbe anche evitarsi, secondo me. Invece no, l'abbiamo fatta. C'è però un problema. A un certo punto, fatti i calcoli, la materia osservabile nell'universo era troppo poca. Cioè, da quelle equazioni risultava che ci dovesse essere molta più materia nell'universo. Tipo il 75% in più. Stiamo parlando di miliardi di galassie, ragazzi, non è che parlo di, no? Non è che ce n'è poca di materia. Ecco, però dai nostri calcoli risultava troppo poca. E questa, a casa mia, è un'anomalia bella grossa. Allora la domanda è, anche da un punto di vista di buonsenso, ti poni la questione di aver sbagliato i calcoli oppure escogiti qualcosa che li salvi? È chiaro che se ti poni la questione dell'aver sbagliato i calcoli, ti salta il paradigma. E allora ti inventi la materia oscura. Un po' come dire l'opera del demonietto di Cartesio, no? La materia oscura è nascosta, si sa per quale ragione, però c'è. Fantastico. Abbiamo risolto. Nessun tipo di anomalia. C'è la materia, però non la vediamo. Non si capisce perché, tra l'altro, perché il 75% in più è tanta roba, voglio dire, no? Dovrebbe essere, ci dovrei inciampare praticamente a ogni piede sospinto, invece sono anni che cerchiamo sta materia oscura spendendo milioni di euro, e non la troviamo. Sarà mica che non c'è. Poniamoci questi problemi, perché quando hanno aggiornato uno degli acceleratori di particelle recentemente, per carità, al CERN di Ginevra, tutti quanti facciamo una bella genuflessione e eleviamo delle preci ringraziando Dio, ma la questione è stata perché avete speso tutti questi milioni? La risposta è stata perché forse troviamo la materia oscura. Ah, fantastico, forse trovate la materia oscura. È bellissimo. Però è così che funziona. Molto meglio bruciare un po' dei milioni nell'acceleratore di particelle di Ginevra che dire ragazzi non ci stiamo più a capire niente, che invece è guarda caso quello che sta accadendo. Perché se voi andate a prendere, tornando purtroppo al tema dell'ambiente, i modelli di quello che sarebbe accaduto se e quello che sta accadendo, vi accorgete che sta accadendo tutto molto peggio e molto più velocemente di tutti i modelli che avevamo scritto prima. Chissà per quale ragione. Quindi, per carità, ripeto, io tento di praticare le TET, voglio dire, non c'è assolutamente nessun intento da parte mia di critica della scienza in quanto tale. L'intento di critica è nella pretesa della gran parte della scienza di avere una qualche tipo di verità rivelata che invece non ha. Perché Perché la scienza è un'attività umana come tutte le altre. Spesso e volentieri, perfino di più. Gli scienziati non operano nel vuoto degli ideali, gli scienziati operano qui e oggi, quindi hanno bisogno di brevetti, hanno bisogno di fondi, hanno bisogno di riconoscimenti, vogliono sentirsi adulati, esattamente come tutti gli altri esseri umani del pianeta. Questo è il punto, non è assolutamente rivoluzionaria come novità, però sarebbe opportuno perché nel nostro discorso invece continuiamo ad avere questo modo di rivolgerci agli scienziati come se fossero gli ultimi sacerdoti rimasti. Ne abbiamo parlato della religiosità che si sposta, no? Se vi ricordate. Ecco, allora la nostra fiducia ancora, pur con qualche difficoltà, va agli scienziati, i quali spesso ne abusano, altre volte meno. Però non vi aspettate che loro abbiano le risposte, perché le risposte, come le domande, ce le dovremmo dare da soli e fare da soli. Questo è il punto centrale della questione. Quello che viene da tutto questo elaborato discorso sulla cultura, sui punti di vista, sulle prospettive, la riduzione, emerge una cosa sulla quale vorrei che vi focalizzaste e di cui parleremo poi appunto la settimana venerdì, ovvero sia il fatto che noi siamo responsabili di quello che accade nel mondo. Anzi, siamo responsabili del mondo, se vogliamo proprio essere radicali nella questione. Ok? So che vi ho fatto tutti felici, quindi vi ringrazio. Ringrazio anche voi a casa per la pazienza. Pensate a quello che vi ho detto, se vi viene in mente qualche tipo di perplessità, approfondimento, richiesta, chiarimento, whatever, ditemelo pure la prossima volta, così quando faccio la famosa domande, mi dite sì, ce n'ho una, io sono tutto contento, perché mi accontento di poco, ringraziando Dio. Ok? Buona giornata a tutti.